a Roma nel suo studio. Ci ha raggiunti Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Sole, anzi del Corriere della Sera di oggi, Sole 24 ore, ci andiamo più tardi. Draghi, nessuna patrimoniale, il premier replica alla Lega, non segue il calendario elettorale. Salvini dice restiamo nell'esecutivo. Sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Lotta e governo, siamo come gemelli siamesi. E poi la prima di Repubblica, Salvini sbatte su Draghi, è il titolo di apertura. A te.
Ma voglio dire, a questo punto la condizione, la situazione è abbastanza semplice, nel senso che c'è un testo di legge delega a disposizione di chiunque voglia leggerlo. In quel testo più volte si fa riferimento alla necessità di abbassare questa o quella tassazione. Bah, non ci scommetterei troppo, lo metterei nel, diciamo, nel capitolo buona volontà. Ma insomma, cioè, però di aumentare non c'è scritto da nessuna parte. In ogni caso, poi dice, uno c'ha il sospetto che in qualche codicillo il Presidente del Consiglio ha detto no, non c'è. Tutta la situazione è abbastanza semplice. O ci credo, cioè, o penso che effettivamente le cose siano così, o penso che mi stiano imbrogliando e che il Presidente del Consiglio stia mentendo. In questo secondo caso, diciamo così, è complicato pensare di avere molto a che fare nell'immediato futuro. La sostanza più importante non è neanche tanto quella di questa legge delega, che è abbastanza spalmata nel tempo, e quindi, diciamo così, il tempo è un galantuomo. Ci sono altri capitoli che devono arrivare velocemente all'attenzione del governo e quindi poi del Parlamento. Per esempio la concorrenza, per esempio gli ammortizzatori sociali, il mercato del lavoro. Cioè, se questo è il modo in cui si approccia il primo passo, diciamo così, diventa tutto un po' più complicato. Mi pare che da parte del governo e soprattutto del Presidente del Consiglio ci sia un atteggiamento della serie. Beh, io vado avanti, se poi naturalmente siete padroni della fiducia parlamentare, se volete fermare, fatelo pure. Oggi a Roma è presente il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, ancora in carica, Angela Merkel, anche se le elezioni ci sono già state, quindi prima o dopo troveranno la soluzione per sostituirla. Incontrerà il Papa, perché è il saluto, il congedo dopo tanti anni, tre mandati di governo, e incontrerà Mario Draghi. Mario Draghi, cioè il capo del governo italiano, si trova in una condizione abbastanza particolare. Gli Stati Uniti hanno un interesse prevalentemente nel Pacifico, poi se volete ne parliamo di quello che sta succedendo. La Germania, che è la prima potenza economica, è in un momento di transizione. Oggettivamente la signora Merkel può salutare, ma più di tanto non può fare. I francesi hanno appena preso un problema, stiamo dicendo una sberla, ma insomma comunque il concetto è quello, proprio sulla questione del Pacifico e l'accordo per i sottomarini all'Australia, e hanno una posizione piuttosto netta e forse un po' ruvida nei confronti dell'Alleanza Atlantica, anche per ragioni storiche. Stai a vedere che il governo italiano, diciamo così, ha la possibilità di giocare un ruolo decisamente più pieno, più forte rispetto al passato dell'Unione Europea. Che tutto questo possa essere messo in dubbio dal fatto che io ci leggo in una riga quello e tu ci leggi il contrario, secondo me, insomma, l'acquisto di un buon vocabolario e il pagamento di un buon giurista potrebbe risolvere la faccenda.
Davide, a proposito dell'apertura della tua rassegna stampa alle 7.35, l'abbiamo ricordato anche nel giornale orario, ci raggiungerà il leader della Lega Matteo Salvini. Avendo tu aperto inevitabilmente con questo, che è il tema di apertura di quasi tutti i giornali, se ti va e hai tempo di fermarti con noi, ti coinvolgiamo nella chiacchierata col leader della Lega.
Molto volentieri, purché non la prenda però come una cattiveria, notoriamente un rompiscatole, però
allora ti fermi con noi, di fatto prolunghiamo la rassegna stampa, perché come detto il leader della Lega arriva alle 7.35. procediamo intanto?
Sì, procediamo, l'hai citato prima Enrico con il Sole 24 ore e questo bonus al 120% che ci segnali dalla rassegna, Davide, di che si tratta?
Allora, 110, sì, pardon. Adesso si discute, diciamo, dell'ipotesi che è negata dal governo, che ci sia un aggravio di imposte sulla casa, però attualmente è in vigore quel bonus 110%. Io sono per la cancellazione di bonus dal vocabolario fiscale, però insomma così lo chiamano, ahi noi. Per cui tu, se fai una spesa, alcune tipologie di spese sulla casa, sull'immobile, anche sull'intero condominio, lo Stato ti paga addirittura, diciamo, ti dà un dono. Quindi è, diciamo, altro che tassazione, è il contrario. Ma ieri ha avvertito il ministro Franco, e credo che abbia perfettamente ragione, non è che questa cosa può durare all'infinito. Cioè, adesso la proroghiamo perché il Parlamento chiede di prorogarla. Tenete presente che quando si fa politica, se è possibile prorogare qualche spesa sono tutti favorevoli, se è possibile posticipare qualche entrata sono tutti favorevoli. Poi i conti però sono quelli che sono, e siamo arrivati a una drammatica esposizione debitoria. La si deve a questo modo di ragionare. Ha detto ieri il ministro Franco, ministro dell'economia, non è che può andare avanti all'infinito, ma non può andare avanti all'infinito anche perché non serve, non è utile. Non so a cosa vi dedicate nella vita, che so, giardinaggio, botanica da balcone. Quando arrivano i primi calori, eccetera, la primavera, si mette il fertilizzante. È bello, serve, perché? Perché la pianta si rafforza, le radici prendono sostanza e vai con la fioritura. Se continuate a versare fertilizzante, la pianta muore, si brucia tutto. E la stessa cosa vale per gli incentivi fiscali. Cioè, se io ti do un incentivo in un determinato momento, lo faccio per spingere un mercato. Se quell'incentivo continua a rinnovarlo sempre, sempre uguale, brucio le radici. Alla fine la facciata la fa solamente chi c'ha solo la facciata e non c'ha manco gli appartamenti dietro.
Davide, ho veramente bisogno a questo punto del tuo aiuto, perché leggo una notizia che sembrerebbe la stessa, dalla prima del Messaggero e da Corriere della Sera, viene letta in modo diverso. Quindi mi chiedevo se è una diversa lettura o se sono due notizie diverse. Allora, guerra del gas, volano i prezzi, mossa di Putin, titola il Corriere. Il Messaggero: gas effetto Putin, più forniture e scende il prezzo.
Sì, no, in realtà è esattamente lo stesso identico fatto, che però merita di essere molto velocemente approfondito. Allora, noi siamo nella stagione in cui diciamo basta con i fossili, con i combustibili fossili, non è il verde, 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 verde. Prima di rimanere al verde, il concetto è che se ci tolgono il gas si spegne tutto. Quindi, siccome la ripresa ha creato una maggiore domanda di gas nel mondo, la maggiore domanda ha spinto i prezzi verso l'alto. Chi vende gas è tutto contento, perché naturalmente, diciamo, lo stesso identico gas lo vende a di più. Vi segnalo che durante la pandemia, si parla di gas barile equivalente petrolio, i produttori di petrolio erano arrivati a pagare le cisterne purché se lo portassero via, perché non sapevano più dove metterlo, avevano riempito completamente tutto lo stoccaggio e il suo petrolio continuava a uscire. Ecco, adesso la situazione è cambiata, il prezzo sale, sono tutti contenti. Interviene la Russia e dice: guardate, se ce lo chiedete noi aumentiamo le forniture di gas, e quindi immediatamente il prezzo del gas si scende, non è che è crollato, ma scende un poco grazie a Putin. Com'è che Putin è diventato così generoso? Per due fondamentali ragioni. La prima è che la fornitura di gas all'Europa ha naturalmente un valore geostrategico, è un potere importante, però con l'occasione si è accorto anche che ci si fanno i soldi e che non è male, il prezzo è alto. Secondo, no, perché c'è un secondo pipeline, un secondo gasodotto, il cosiddetto Nord Stream 2, che deve essere ancora autorizzato, collaudato, ed è uno degli elementi di contrasto fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. In questo modo la Russia cosa fa? Dice: se ci chiedete più gas non c'è problema, così vi facciamo pagare anche di meno. Non è che per caso ci aprite quel tubo del gas che abbiamo già costruito che porta fino da voi? No, perché se non lo aprite sarà complicato farvi avere più gas. Quindi, diciamo così, è una generosità abbastanza interessata, ma come sempre nella vita.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. Oggi la fotonotizia di Repubblica è molto bella: contro la malaria adesso c'è un vaccino, il sì dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo 10 anni di studi clinici in Africa. A te.
Sì, esatto. Allora, i 10 anni sono di studi clinici perché si tratta di un vaccino di cui non esistevano prima nessuna, diciamo così, cosa similare. La diversità invece del vaccino che noi stiamo utilizzando, che abbiamo ormai utilizzato in miliardi di dosi in giro per il mondo, che è relativo al Covid, perché avevamo già delle esperienze, degli studi avanzati. Quando la SARS si fermò, noi eravamo diciamo, come epidemia, eravamo abbastanza sulla strada del vaccino. Se avessimo continuato su quella strada avremmo avuto il vaccino anti-Covid già all'inizio. Ci fermammo su quella strada perché si pensò, ma sono soldi buttati via, la salsa non c'è, perché devo continuare a cercare il vaccino? Mal ce ne incolse. Invece la malaria, essendo diciamo, un inedito, ha avuto un lungo studio e adesso siamo finalmente all'autorizzazione. Domanda, che facciamo? Lo usiamo subito, lo produciamo, lo regaliamo oppure consideriamo un atto di libertà e di indipendenza intellettuale tenersi 260.000 bambini sotto i 5 anni che muoiono ogni anno di malaria, più tutti gli altri naturalmente, però ci sarebbero questi 260.000 bambini sotto i 5 anni che muoiono di malaria. Ci viene il sospetto che il vaccino contro la malaria sia una trovata di Big Pharma per impadronirsi del mondo, o proviamo a dire a questi 260.000 bambini che potrebbero anche superare i 5 anni e forse farsi una vita? No, perché insomma, se c'è qualche filosofo che è disposto a intervenire nel dibattito per sostenere che la malaria è una delle dimostrazioni che esiste libertà a questo mondo, siamo prontissimi ad ascoltarlo, ma anche a farci quattro risate però, eh?
E allora antiporto, Davide, a pagina 15 del Corriere della Sera: le ondate di aerei cinesi spaventano Taiwan, ci invaderanno nel 2025, Pechino invia 150 jet, Biden punta sull'ambiguità strategica. Tra le altre cose è presente anche una bella illustrazione delle rotte seguite proprio dall'aeronautica cinese per invadere lo spazio aereo di Taiwan. A te.
Allora, se ieri insomma c'è stata una flotta aerea cinese, questo è il fatto, che ha fatto una gita e hanno sorvolato l'isola di Taiwan. Storia 1949, rivoluzione cinese, Chiang Kai-shek, che era uno degli esponenti del Kuomintang, il partito anche di Mao, entra in rotta di collisione, se ne vanno e vanno su quest'isola che chiamano l'isola di Formosa, poi si chiamano Taiwan, dicendo questa è la Cina nostra, è la Cina vera. La Cina rimane dall'altra parte e poi la Cina riesce a ottenere un trattato internazionale che parla la Cina è una sola, però c'è l'indipendenza di Taiwan. Taiwan, oggi la capitale Taipei, teme che per questa indipendenza, è diciamo così il volo di ieri di un intero stormo sopra l'isola non è che deponga, basta guardare la carta geografica per rendersi conto che non è possibile nessuna deterrenza alias difesa armata di carattere convenzionale, perché siamo veramente a un tiro di sputo dalle coste cinesi, non ci sarebbe il tempo di nessuna reazione, quindi la deterrenza in questo caso non potrebbe che essere una minaccia gravissima, cioè una deterrenza atomica, il che comporta la presenza degli Stati Uniti. Ed ecco perché per gli Stati Uniti è oggi più importante l'area del Pacifico. L'Unione Europea se ne deve fare una ragione, noi europei dobbiamo farci una ragione, partendo dal principio che è una cosa bella che dal punto di vista del confronto e dei possibili conflitti l'area interessante sia un'altra e non casa tua. Questo effettivamente è un fatto positivo, ma comporta una maggiore autonomia e quindi anche una maggiore spesa nella difesa dei propri confini, perché non puoi pensare che siano gli altri a farlo. Come oggi Taipei e Taiwan non si può dire a loro provvedete da soli. E come si fa? È impossibile. Quindi se non vuoi morire per Taipei devi evitare che Taipei muoia per i fatti suoi.
Davide, di questa notizia abbiamo parlato forse l'altro ieri, mi confermate Enrico e Roberto, questa il coniglietto in copertina su Playboy, perché la stampa questa mattina riporta proprio la foto della copertina di Playboy, c'è un coniglietto in copertina, è il titolo, ma poi è interessante anche la didascalia, mai più donne nude in copertina, anzi no, Playboy procede per tentativi e mette in prima pagina il primo coniglietto gay. Così ci piacerebbe un tuo commento.
Il coniglietto è nella posizione classica delle conigliette, no?
Esatto.
Cioè, quindi, no, mi colpisce un fatto, perché viene commentata questa cosa in giro dicendo anche Playboy capisce e si allinea alle battaglie LGTB, che potrebbe essere LGTB più o più LGTB più Q, cioè una cosa quando non sai cos'è non riesci neanche a definirla. Ma voi siete sicuri di quello che state dicendo? Allora, io non ho nulla, ma proprio nulla in contrario all'oggettivizzazione dell'eros, dell'immagine sessuale. Cioè, a me il fatto che una donna sia ritratta su riviste patinate e discinta per suscitare idee lubriche tra i lettori, lo trovo, diciamo, affari loro. Cioè, la signora peraltro è pagata, quindi tra l'altro ha trovato una fonte di reddito, siamo tutti più contenti. Io proprio non mi scandalizzo zero. Però, dopo avermi raccontato per anni che quello sarebbe la donna oggetto, non è che il coniglietto oggetto mi sembri sia un grande salto di paradigma, cioè siamo esattamente di fronte alla stessa cosa. Adesso non vorrei che questa storia del politicamente corretto bisogna necessariamente rifare tutto quello che si era condannato, però LGBT+Q e così via raccontando, perché poi a un certo punto anche lì si sfonda il muro del ridicolo. Detto ciò, va benissimo. Osservo anche in anni giovanili, che in effetti queste riviste le sfogliamo, che è molto diverso. Sì, beh, no, figurati, posso darti alcuni dettagli, insomma. No, ma la cosa che mi colpisce è che finisce su tutti i giornali queste, ma esistono da anni, esistono riviste, diciamo, porno, come lo volete chiamare, per il mondo omosessuale. Esistono da anni, però non fanno grande notizia. Perché? È perché in questo caso l'oggettivazione della coniglietta, ancora una volta, l'oggetto da possedere. Mi farei qualche domanda al posto di quelli che stanno lì ad applaudire.
Bene, guardate questo coniglietto, poi decidete voi se state bene, se vi piace, o se insomma si sta bene anche prima. Allora, c'è un altro tema di cui vogliamo parlare prima di chiudere questa prima parte di Rassegna Stampa con te, Davide. La questione generali, lo leggo da Repubblica: i piccoli soci nella battaglia per il leone, continua lo shopping di Del Vecchio e Caltagirone, che ha portato il patto a superare il 13%, ma quando arriverà il momento della conta anche i pacchetti minori acquisteranno valore strategico. A te.
Sì, questa gara viene raccontata, questa competizione viene raccontata appunto come pacchetti che crescono e vince da Tizio, vince da Caio. Poi in realtà le due parti sono Mediobanca da una parte e il patto Caltagirone Del Vecchio da quell'altro. L'oggetto del contendere è Generali, una società molto importante, una compagnia di assicurazioni molto forte, che non è che vada benissimo, però rimane comunque un gigante, specialmente sulla scala italiana. Va bene il colore, va bene raccontarla così, va bene raccontarla come duello di sfide, tutto quello che volete, però ci sarebbero delle autorità in Italia, che so, per esempio la Consob, ma non lo so, domandare, considerato che sono società quotate in borsa, ma domandare: ma qual è il vostro progetto? Cioè, al mercato, oltre a raccontargli che stai comprando le azioni per salire o per difenderti, vale per gli uni e per gli altri, mica.
Abbiamo un problema, mi sa, nel collegamento, che si è bloccato, perché Davide? Ci segue in radiovisione, capisce perfettamente di cosa parliamo. Davide, ci senti? Non ci sente, a giudicare anche dall'espressione, che è immobile,
rimasto, è frizzata, si dice, ci è frizzato, basito. Esatto. va bene, a questo punto, se non riusciamo a recuperare il collegamento, tanto rimarrà con noi poi tra pochissimo.
Sono preoccupato, però.
No, sta benissimo, è una questione di rete, no. Di linea, credo. È sempre lì con...
È vero, dai, ritroviamo Davide Giacalone, poco, come sì. Anticipato, tra pochissimi minuti con il leader della Lega, Matteo Salvini. Però mi dico, dalla regia che abbiamo Davide, ecco, chiudiamo il discorso su Generali, perché sennò lasciamo in sospeso.
Che forse sarebbe bello conoscere i programmi del futuro di Generali degli uni e degli altri.
Perfetto, grazie davvero. Ci sentiamo tra pochissimo, appunto, con il leader della Lega, Matteo Salvini.
E ci ha raggiunto il leader della Lega, Matteo Salvini. Buongiorno, grazie per essere con noi. Ben ritrovato su RTL 102.5.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora Salvini, lei stamattina è su tutti i quotidiani, lo sa bene, allora mi piacerebbe un suo commento, le leggo solo quattro aperture. Corriere della Sera, Draghi nessuna patrimoniale, poi andiamo sul Messaggero, tensione Lega, Draghi va avanti, Repubblica, Salvini sbatte su Draghi, La Stampa, Draghi uno schiaffo a Salvini. Come si sente leggendo questi titoli?
Sono i titoli che leggo da anni a questa parte, per Repubblica, Stampa, Il Fatto Quotidiano, la Lega è morta da anni e Salvini prende schiaffi da anni, siamo qua in forma, semplicemente non vogliamo nuove tasse sulla casa. Noi siamo entrati in questo governo per superare l'emergenza sanitaria e per fortuna questo governo con Draghi, Figliuolo, non ha più i rallentamenti, gli errori, i ritardi della coppia Conte-Arcuri, e quindi da questo punto di vista si sta correndo. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri del 17 su altre riaperture, su cui come Lega porteremo delle posizioni europeiste, nel senso che in tutta Europa ormai si va verso una riapertura generalizzata. Faccio solo un esempio: i locali per giovani e per anziani, le balere, le sale da ballo, le discoteche, quelle regolari, controllate, sicure, solo in Italia sono ancora chiuse. Quindi oggi in Consiglio dei Ministri chiederemo una sostanziale e sostanziosa riapertura.
Onorevole Salvini, tra poco andiamo anche sulle riaperture, però per restare al tema con cui siamo partiti...
Stavo arrivando bene a questo, e nell'accordo del governo c'era che non si sarebbe inserita nessuna nuova tassa. Ora, se noi approviamo una delega fiscale che dà mandato per una riforma del catasto, per una revisione degli estimi catastali e per una rivalutazione del valore degli immobili, è chiaro che chiunque sia all'ascolto e ha una prima, una seconda casa, un negozio, un capannone o un terreno, evidentemente se verrà rivisto e rivalutato il valore del suo immobile, ci pagherà più tasse.
Però lei avrà sentito le parole, insomma, del Premier Draghi su questo, che ha detto: nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno. E invece?
Una riforma dove nessuno paga di più e nessuno paga di meno o non serve o ha qualcosa che non torna. Quello che hanno detto è che adesso nel 2021 nessuno pagherà di più, in futuro chissà. Il ministro dell'economia ha detto: chi verrà dopo di noi deciderà.
Sì.
Siccome io mi fido di Draghi oggi, ma fra un anno chi ci sarà? Ci sarà Legrenzi, presidente del Consiglio, e con quella riforma approvata deciderà di aumentare l'IMU sulla prima o sulla seconda casa? Eh no. Quindi le associazioni, non togliamo la politica, perché la casa non è di destra, di sinistra, di Salvini. Togliamo la politica. L'80% degli italiani è proprietario della casa in cui vive, frutto di sacrifici. E la casa in Italia è tassata più che in altri paesi europei.
Ecco, però di questo si parla nel 2026, però, come minimo, quindi ci sono 5 anni davanti, perché questi dati non saranno disponibili per tutti fino al 2026. Poi le faccio un'altra domanda, poi passo la parola a Giacalone. No, Salvini, ma non va riformato il catasto?
Voi siete contenti?
No, voglio capire se non va riformato, soprattutto guardando a coloro che proprio a quelle proprietà che non sono accatastate. Cioè, lei non ritiene che...
Siamo d'accordissimo. Ci sono, allora, poi le cose bisogna leggerle, lo dico non per voi ma per alcuni giornalisti che scrivono senza aver letto. La delega fiscale ha degli articoli, c'è l'articolo 7,2 lettere A e B, che è quello che le associazioni chiedono di togliere. Tutto il resto va benissimo. Far emergere gli immobili fantasma, che in Italia sono 1.200.000 che non pagano una lira, va benissimo, è giusto, è morale, è corretto. Quello che tutte le associazioni, tutte, al di là della politica, contestano è l'aggiornamento dei valori catastali, che soprattutto nelle città, Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli, rischia di comportare un aumento medio del 40%. Ora, gli italiani sulla casa pagano oggi 40 miliardi di tasse. Mi sembra sufficiente. Lei dice, ma forse aumenteranno nel 2026. Allora io approvo oggi, a ottobre 2021, una norma che mi dice nel 2026 chiudo RTL. Però non vi dovete arrabbiare, perché non vi chiudo oggi, vi chiudo nel 2026.
Mi sembra chiaro il suo punto di vista. Onorevole Salvini, la interrompo perché c'è in studio con noi Davide Giacalone, collegato da Roma. Davide, a te.
Buongiorno senatore. La fiscale, tra l'altro, è anche abbastanza semplice, si può leggere senza grandi difficoltà ed è alla portata di tutti. Il tema è questo: la distanza fra i valori catastali e i valori di mercato in Italia oggi è significativa, e per intere province, per una quantità considerevole di immobili, il valore catastale è superiore al valore di mercato, cioè ad oggi quei cittadini stanno pagando più di quello che dovrebbero pagare. Anziché fare una battaglia sul fatto non bisogna sapere quale, non bisogna, diciamo così, prendere atto dei valori di mercato, non sarebbe più concreto e anche più interessante e più fattivo fare una battaglia per dire, certo, portiamo il catasto a tenere presente le valori di mercato, che tra parentesi non sono i valori della giornata, perché quelli vanno su e giù naturalmente, ma diciamo così, i valori medi di mercato, e ragionare oggi sulle aliquote da applicare, perché è evidente che se il valore per esempio fosse il doppio, basterebbe applicare un'aliquota della metà e non ci sarebbe maggiore imposizione. Non sarebbe più interessante parlare di quello, anziché su una battaglia relativa al catasto, che di suo non sembra molto interessante, perché accatastare quello che non è accatastato, l'ha detto anche lei giustamente, è sacrosanto, quelli non sono tartassati, sono evasori fiscali, ma anche quelli che sono accatastati a un valore superiore avranno diritto a giustizia, e quelli che sono accatastati a un valore inferiore possono tranquillamente essere portati ai valori di mercato senza avere aggravio fiscale. Si può decidere oggi, basta far proposte concrete.
Prego Salvini.
È esattamente quello che abbiamo proposto. Non pretendo che lei segua tutte le nostre proposte, ci mancherebbe altro. A me interessa che nessun italiano paghi un euro in più. Questo è l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Che nessun italiano paghi un euro in più di tasse. Se qualcuno ne paga in meno, felicissimo. Tanto che nella stessa delega fiscale abbiamo chiesto di chiarire il taglio dell'IRAP, la rottamazione dei 120 milioni di cartelle esattoriali che ci sono, e il rinnovo della flat tax per partite IVA e autonomi almeno fino a un tetto di 100.000 euro. E queste tre cose purtroppo non ci sono nero su bianco, e a me piacerebbe ci fossero, perché sarebbero un altro motivo di rilancio dell'economia. Se qualcuno pagherà di meno, benissimo. Quello che è impensabile è che qualcuno su una casa sudata, conquistata, meritata, pagata, già super tassata rispetto alla media europea, paghi di più. L'emersione degli immobili fantasma, assolutamente d'accordo, perché è immorale che ci sia all'ascolto di RTL in questo momento qualcuno che paga l'IMU e paga la Tari e paga le spese condominiali, e ci sia qualcuno che invece possiede uno del milione di immobili fantasma che non paga nulla, e quindi del dibattito sul catasto se ne strafrega. A me interessa che nessuno, magari per un trilocale acquistato in una zona che adesso ha più valore e su cui c'è il mutuo, paghi di più. Solo questo.
Mi scusi perché sono un po' tardo di comprendonio. Quindi voi siete favorevoli alla rivalutazione in catastali, ma proponete delle aliquote diverse, ho capito bene?
Noi non vogliamo che nessuno paghi un euro in più.
Chiaro.
E nella delega fiscale questo non c'è scritto.
C'è scritto, no, c'è scritto. No, c'è scritto, c'è scritto,
no,
c'è scritto.
No. Perdoni, non c'è scritto.
Ma come no?
Non c'è scritto quello che dicevamo sull'IRAP, non c'è. Sull'IVA si parla di rimodulazione delle aliquote IVA. Ora, rimodulazione può essere in alto o in basso. Lo precisiamo che la vogliamo in basso, perché altrimenti domani, dopo Draghi, viene al governo chiunque e con quel documento in mano, vago, può fare qualunque cosa. Mettiamo per iscritto patti chiari, amicizia lunga, che non si aumenta il carico fiscale a danno degli italiani. Scriviamolo, due righe.
Io condivido la sua opinione, quel documento è piuttosto vago, nel senso che lascia molti margini, però no, la delega fiscale sarà applicata da questo governo di cui voi fate parte. Non c'è chi viene dopo, chiunque abbia una maggioranza parlamentare domani può cambiare le leggi, mancherebbe altro. Però quella delega fiscale si applica oggi, I valori catastali sono al 2026, ma il lavoro si fa oggi, con questo governo di cui fate parte.
È esattamente il contrario di quello che il ministro dell'economia ha detto. Non preoccupatevi, tanto non entra in vigore oggi.
Le conseguenze, ma la delega si applica subito.
No, ma non ci siamo capiti, io mi metto nei panni di chi sta ascoltando e sta andando in ufficio. Se io approvo oggi un documento che mi dice ti aumento le tasse fra due anni,
è vero che
non te le aumento oggi, però se te le aumento fra due anni, io oggi...
Non c'è scritto una cosa simile, non c'è.
O abbiamo letto due documenti diversi.
Può darsi, perché non c'è.
Senta.
Allora, siccome noi l'abbiamo studiato e abbiamo proposto degli emendamenti, io penso di aver letto il documento che è stato votato dagli altri in Consiglio dei Ministri, in cui non ci sono, ripeto, non ci sono, a differenza di quanto richiesto all'unanimità dal Parlamento, i passaggi definiti sul taglio dell'IRA, che è una tassa sulle perdite e sul lavoro, e durante il Covid mi sembra folle. Non c'è un passaggio sulla riscossione su Equitalia e sulla rottamazione del saldo e stralcio. Non c'è un passaggio sui saldi e gli acconti che sono dietro l'angolo.
Quindi quello vale nella legge di bilancio, quello vale nella quello è materia da legge di bilancio, non da legge delega, però
No, in legge delega c'è un passaggio sulla riscossione senza entrare nel merito di rottamazione saldi.
Esattamente, perché quella è materia da legge di bilancio.
Cioè, e allora perché mi scrivi qualcosa senza entrare nel merito? C'è un passaggio sul
perché è un'altra cosa, quella è la riforma e quello invece è la retcom.
Facciamo un passo avanti, se siamo d'accordo. Salvini, le chiedo questo. Allora, la riflessione che molti hanno fatto, ecco, questo strappo della Lega su questi temi di cui stiamo parlando potentemente da diversi minuti precede l'uscita della Lega dal governo. Lei ieri l'ha chiarito in modo molto chiaro, ha detto no, dalla Lega escano esca Conte o esca Letta. E ci sono altre condizioni che lei pone?
Il governo sul taglio delle tasse. Mm.
Ci sono altre condizioni che lei pone per restare nel governo?
Non è una condizione. Se uno mi aumenta le tasse, non fa uno sgarbo a Salvini. E quindi se il presidente Draghi dice non ci sarà patrimoniale, non ci sarà aumento delle tasse, bene, mettiamolo per iscritto. Perché io di Draghi mi fido, di altri no. E quindi se Draghi, io non so cosa vorrà fare, se Draghi vuole andare al Quirinale a febbraio di quest'anno, del 2022, alle porte, fra 5 mesi, e dopo Draghi arriva X, e con quella delega in bianco, in mano, assolutamente vaga, sull'IVA, sull'IRPEF, sull'IMU, su Equitalia, dice, sapete cosa c'è? Il Parlamento mi ha dato un mandato vago e io invece di non aumentare le tasse, come diceva Draghi, in base a questo documento le posso aumentare. E quindi qualcuno mi viene a chieder conto, Salvini, ma tu c'eri quando hanno approvato quel documento? No. Salvini, a furia di passare per bastian contrario, ha messo agli atti, ottobre 2021, che quel documento permetteva di aumentare le tasse. In questo momento aumentare le tasse non è scomodo per i leghisti, è un problema per gli italiani, per il settore dell'edilizia, per gli artigiani, per gli idraulici, per i falegnami, per gli elettricisti, perché l'edilizia sta correndo. Anzi, noi abbiamo chiesto la conferma del super bonus del 110% fino al 2026. Quindi non sono condizioni, semplicemente ne abbiamo dato la fiducia a Draghi per non aumentare le tasse e quindi contiamo che venga mantenuta. Io lo incontro a breve e ripeto, siccome di noi due ci fidiamo, ma di quello che accadrà dopo, e se dopo Draghi verrà un Monti che ha già dimostrato di aumentare le tasse sulla casa, di tornare alla legge Fornero, o di mettere patrimoniali, di innalzare le tasse sui bot, sui risparmi, sui conti correnti, ecco, io preferisco metterle per iscritto le cose, che sulla casa nessun italiano pagherà un euro in più, tranne quelli che non hanno la casa accatastata perché sono case abusive, e quello è un altro discorso.
Salvini poco fa lei ha fatto riferimento a Draghi, che se a febbraio Draghi va al Quirinale
No, leggo sui giornali c'è mezzo Parlamento che vuole mandare Draghi
e lei non fa parte di questo mezzo Parlamento?
No, io non mi permetto di parlare di Quirinale per rispetto a Mattarella, che è l'attuale Presidente della Repubblica, per rispetto di Draghi.
Siamo in semestre bianco, però insomma si comincia a parlarne, no?
Cosa fare a febbraio? Lei non... Come si vota a febbraio?
Sì, certo.
Di mezzo c'è la riforma delle pensioni, la norma sulla concorrenza è un'ipotesi di applicazione della direttiva Bolkestein che metterebbe a rischio il lavoro di centinaia di migliaia di lavoratori dei mercati e delle spiagge. Quindi io prima cerco di essere incisivo e propositivo sul tema pensioni, lavoro, di mezzo c'è Ilva, di mezzo c'è Alitalia, di mezzo c'è Monte dei Paschi di Siena, il lavoro. Quindi da qui a gennaio occupiamoci di tutelare il lavoro e i lavoratori. A febbraio vedremo chi si candida a fare il Presidente della Repubblica.
Salvini, intanto il 15 di ottobre il Green Pass diventa obbligatorio per i lavoratori, anche lì si dice Salvini era contrario, quindi è prevalso la linea Giorgetti. Come vede lei queste due letture, la lettura di due anime all'interno della Lega e insomma qual è il suo rapporto, visto che questa data si avvicina, con l'obbligo del Green Pass ai lavoratori? Resta contrario?
Io ho il Green Pass. Semplicemente ci sono milioni di italiani che non ce l'hanno e vorrei evitare che rimanessero a casa senza lavoro e senza stipendio, e stiamo continuando a lavorare, obiettivo tamponi rapidi, salivari, gratuiti a prezzo calmierato della durata di 72 ore come negli altri paesi europei. La linea è semplicemente questo: ringraziare chi si è vaccinato e ha messo in sicurezza se stesso e non lasciare a casa milioni di lavoratori pubblici o privati, perché poi uno quando parla di lavoratori pubblici parla di poliziotti, medici, infermieri, carabinieri, insegnanti, pompieri, operatori sociosanitari. Ecco, vorrei semplicemente garantire il diritto alla salute e al lavoro per tutti gli italiani.
Salvini, che cosa è andato storto alle elezioni amministrative? C'è chi dice che abbia pesato, per quanto la riguarda, il caso Morisi. Secondo lei ha avuto un'influenza sul voto degli italiani, alle comunali naturalmente, e da dove bisogna ripartire guardando questi risultati?
Ma innanzitutto oggi la Lega ha 69 sindaci in più rispetto alla settimana scorsa. Quindi, essendo elezioni amministrative che eleggono i sindaci, se uno si ferma solo al dato dei sindaci, la Lega ha 69 sindaci in più e circa 500 consiglieri comunali in più. Certo, non abbiamo vinto nelle grandi città. Milano, Bologna e Napoli erano governate dalla sinistra, ha rivinto la sinistra. Quindi è una curiosa lettura quella di è andato sì, non abbiamo vinto laddove già non vincevamo ed è un problema nostro. E abbiamo sbagliato i tempi, abbiamo sbagliato i modi, non dirò mai che è colpa di altri, se la gente non vota perché c'è un'astensione altissima è in primis colpa mia, è colpa della politica in generale. Quindi la sinistra ha rivinto laddove già governava e ha perso altri 69 comuni dove governava, invece adesso dove governa la Lega con il centrodestra. Ci sono al ballottaggio Torino, Roma, Trieste e altre 40 città, e anche a Torino e Roma governavano i 5 Stelle, ma adesso al ballottaggio ci sono la Lega e il centrodestra, e quindi possiamo solo migliorare un dato che numericamente vede più sindaci alla Lega e al centrodestra di quanto non ce ne fossero prima.
Davide, volevi magari intervenire, visto che tra pochi minuti poi si conclude questa intervista?
No, intanto ringrazio voi e soprattutto il senatore per questo prolungamento, non voglio rubargli neanche 5 secondi, però vorrei aggiungere in sua presenza che io trovo una vergogna assoluta quello che ho letto sui giornali a proposito di un noto caso di un signore che è finito coinvolto in una vicenda relativa a prostituzione o droga, non lo so, sono competenze della magistratura, ma avere quotidiani che pubblicano intercettazioni telefoniche talché io debba sapere cosa succede nel suo letto e sono stessi quotidiani che poi nella pagina accanto fanno la lezione di garantismo, lo trovo di una porcheria intollerabile. Detto questo, sì, però ho l'impressione che la destra commetterebbe un grave errore a non riconoscere la sconfitta delle amministrative, così come la sinistra commetterebbe un grave errore a credere di avere vinto, perché poi alla fine i numeri, se uno li guarda con attenzione, si dicono sì, la sconfitta c'è, ma la vittoria è puramente per sottrazione e quindi in quanto tale non particolarmente esaltante.
Senatore, lei tra poco ha detto che incontra il premier Draghi, le chiedo se le posizioni del premier restano quelle insomma già note, la promessa, le tasse non aumenteranno, che cosa succede? Il punto di svolta quale sarà? Cioè, se fossimo punto a capo dopo questo incontro?
Se l'obiettivo mio di Draghi è comune, almeno a parole, a dichiarazioni è comune, mettiamolo per iscritto, perché ripeto, oggi ci sono Draghi e Salvini, che hanno la stessa idea. Domani ne arrivano altri due, lasciamo per iscritto a chi arriverà dopo che non aumenta nessuna tassa a carico di un italiano, per quello che riguarda l'IRAP, l'IVA, l'IRPEF che viene confermata la flat tax, e che sull'IMU i 40 miliardi di euro di tasse sulla casa e sugli immobili che gli italiani già pagano, perché io ricordo che quando c'era l'ICI, se lo ricordano gli ascoltatori, i miliardi pagati erano 9. Adesso siamo arrivati a 22 di IMU e a 40 di tasse sulla casa. Ecco, mi sembra che sia una patrimoniale già abbondante.
Più la Tari, effettivamente sì. Senatore, proprio in un flash, siamo davvero in chiusura.
Quindi
poi oggi
il chiarimento. Poi sul guardonismo giornalistico e politico, in assenza di reati, è una schifezza.
Non c'è dubbio. Ma infatti le parole di Giacalone si commentavano da sole.
È una schifezza. Siamo
davvero in chiusura, però ci tengo a chiederlo perché ce l'ha detto in apertura. Oggi in Consiglio dei Ministri si discute le riaperture, insomma, in particolare delle discoteche. Il CTS ha dato via libera al 35% al chiuso. Che cosa chiede la Lega?
Non riaprono neanche in flash. I locali. Almeno il doppio di capienza. Se tu chiedi il Green Pass, e quindi chi entra è vaccinato o tamponato, tu riapri al 100%. Questo vale per i cinema, i musei, gli stadi, gli uffici, tutto. Se tu chiedi il Green Pass, quindi chiedi sicurezza, in cambio restituisci lavoro. Quindi dove ci sono aperture, le aperture devono essere in sicurezza e totale.
Almeno 70% chiede
la Lega, se ne parlerò oggi in Consiglio dei Ministri. Grazie al leader della Lega Matteo Salvini per essere stato con noi.
Buon lavoro.
Grazie, buona giornata. E il saluto e il pensiero anche di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ehi là, ce la facciamo stamattina, sì.
Forse sì.
Eccoci.
Vai.
Diamo i verbi giusti alla speranza,
la frase di oggi di Don Antonio Mazzi. Grazie a Davide Giacalone. Ultime notizie nel giornale orario, poi ancora in diretta.
È stato presentato nelle scorse ore il 17° rapporto Censis sulla comunicazione sui media dopo la pandemia, con un bel dato che riguarda anche il mezzo da cui vi parliamo questa mattina, cioè la radio che rimane un mezzo all'avanguardia. E allora vogliamo parlarne questa mattina con il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri, che è collegato con noi. Grazie per averci raggiunti stamattina, bentornato e buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Buongiorno direttore, allora proprio da questo vorrei partire, diciamo, una panoramica di quello che emerge da questo rapporto, il 17° rapporto che avete presentato. Come è cambiato il appunto rapportarsi degli italiani con i media?
Beh, la pandemia ha senz'altro rappresentato un straordinario e potente fattore di accelerazione di quello che io chiamo il paradigma biomediatico, cioè l'integrazione sempre più forte della vita, delle esistenze, delle persone con i media, con tutti i media, in particolare con i media digitali. Quindi c'è stata in qualche modo, da una parte, la capacità dei media, soprattutto quelli tradizionali, la televisione, la radio tradizionale, di rispondere ad un'esigenza di socializzazione, soprattutto in un periodo in cui la relazionalità era stata molto ferita con le restrizioni che abbiamo subito a causa dell'emergenza sanitaria. Dall'altra però la capacità dei media, in particolare grazie al vettore digitale, di rispondere all'esigenza forte di personalizzazione dei palinsesti. Quindi praticamente sono cresciute sia la televisione tradizionale, la televisione generalista, sia anche però l'utilizzo degli smartphone e di internet per fruire dei programmi radiofonici o dei programmi televisivi.
Ecco, direttore, il boom e la crescita esponenziale di internet, dell'utilizzo e della fruizione dei contenuti attraverso lo smartphone ci regala una lezione, insomma, importantissima e ci richiama, insomma, all'importanza sempre maggiore di puntare sullo streaming, che ormai fa parte delle nostre vite.
Assolutamente. Ad esempio, nel caso della radio, la cosa molto interessante è che la radio continua ad essere assolutamente all'avanguardia in questo processo di ibridazione dei mezzi. E se c'è stata, a causa ad esempio della limitazione delle possibilità di spostarsi, del traffico, non dimentichiamo che ancora milioni di italiani sono in smart working, e quindi c'è stata una leggera limatura ad esempio dell'ascolto dell'autoradio, dei programmi radiofonici in automobile, perché c'era limitazione della mobilità, c'è stata invece una forte crescita non si è rinunciato appunto al messaggio radiofonico, c'è stata una forte crescita della possibilità di ascoltare i programmi radio attraverso lo smartphone, attraverso il PC o attraverso un media nuovo, possiamo dire, che è quello che integra radio e televisione, come quello di RTL, la radiovisione appunto. Ecco, complessivamente 8 italiani su 10 ascoltano la radio, ma sempre più attraverso anche nuove modalità. E questo è un fatto straordinario se pensiamo che la radio è il mezzo di comunicazione di massa più antico che possediamo.
Certo, e a questo punto farei proprio una riflessione anche ragionando su quello che diceva poco fa, su quella che è la radiovisione, mi permetta Valeri, proprio perché è uno dei nuovi modi di fruizione della radio.
Sì, diciamo che la radiovisione in qualche modo mantiene la grande qualità e reputazione che viene riconosciuta alla radio da parte degli italiani in termini di credibilità, in termini di professionalità, e poi però integra anche una componente che è tipica invece degli schermi televisivi, anche come dire, il fatto di saper suscitare delle emozioni. Quindi è il mix di queste due componenti, quella tradizionale della qualità, dell'affidabilità e della credibilità della radio, insieme alla capacità di suscitare emozioni, che per definizione è una caratteristica dello schermo televisivo. Quindi oggi possiamo fruire appunto della radio attraverso il televisore, attraverso gli smartphone, attraverso lo schermo di un PC. E questo mi sembra un fatto da segnalare come una novità molto interessante.
Ecco, direttore, 34 milioni di italiani ogni giorno premiano la radio con gli ascolti e oltre 4 milioni seguono la radiovisione. Le chiedo un'anticipazione su quello che accadrà la prossima settimana, martedì 12 ottobre. Si parlerà in un bel evento proprio di radiovisione, avremo modo di approfondire il tema, però intanto lo anticipiamo.
Sì, questo è l'aspetto interessante, cioè questa crescita continua della integrazione, come dicevo poco fa, delle, diciamo così, qualità intrinseche della radio, che gli italiani continuano a riconoscerli dal punto di vista dell'informazione, dal punto di vista della capacità professionale di creare dei palinsesti con i quali poi interagire anche live, quindi non dimentichiamo che sono trasmissioni che vanno in diretta, quindi non sono playlist come dire predefinite. Questa capacità, una qualità intrinseca, una peculiarità specifica della radio, in più diciamo anche però il fatto di poter vedere attraverso gli schermi, ad esempio voi, i conduttori delle trasmissioni con cui si può interagire, c'è anche un ruolo che viene riconosciuto ai protagonisti delle trasmissioni radiofoniche, i conduttori, i personaggi che non solo di cui non soltanto si possono ascoltare le voci, ma si possono anche vedere i volti, le espressioni. Ecco, questa capacità di unire due punti di forza, uno tipico della radio e uno invece che era una caratteristica fino a ieri esclusiva della programmazione televisiva, è un punto di forza straordinario. Ne parleremo la prossima settimana con tutti i dettagli del caso.
Assolutamente, poi magari la rinvitiamo per fare il punto insieme a noi. Grazie al molto direttore volentieri generale del Censis Massimiliano Valeri, una buona giornata, buon lavoro, a presto.
Buongiorno, grazie.
Ci ha raggiunto in studio qui a Roma, qui davanti a me, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tommasi, che saluto e ringrazio per essere qui. Buongiorno.
Grazie a voi e buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno anche da Milano, naturalmente. E visto che ci siamo sentiti un po' all'inizio di questa sperimentazione particolarmente interessante quella del cashback, magari partiamo proprio da qui. Ricordiamo che la sperimentazione va avanti fino alla fine di quest'anno, però insomma le chiediamo di fare un po' il punto, no? Queste prime settimane come sono andate?
Le prime settimane abbiamo visto un'attenzione da parte degli utenti molto, molto elevata. Abbiamo già visto alcuni miglioramenti che possiamo portare al sistema. Stiamo spingendo ancora di più perché la maggior parte degli utenti possa accedere a questo servizio. Andremo anche ad integrare con una serie di servizi addizionali. Adesso per la fine di ottobre inseriremo anche la possibilità della previsione del viaggio, con una previsione da qui a 15 giorni per poter capire quali sono le ore migliori per poter viaggiare.
Molto interessante. Io volevo ricordare agli ascoltatori, perché magari non tutti ancora lo sanno, quindi glielo diciamo, che cos'è questo cashback. È il rimborso che Autostrade per l'Italia mette in atto per coloro che si trovassero all'interno di una situazione di cantiere e che quindi diciamo rallentano il loro viaggio, quindi un rimborso tra il 25 e il 100%, ce lo ricorda Tommasi?
Sì, no, correttissimo, vogliamo applicare una modulazione del pedaggio in funzione del disagio che può incontrare l'utente. Noi abbiamo un grandissimo programma di investimenti, è un programma di investimenti che prevede di ammodernare tutta la rete del paese, in particolar modo la rete di Autostrade per l'Italia, da qui ai prossimi 50-60 anni. per poter estendere la vita utile della rete. Noi abbiamo una rete, lo ricordo spesso, una rete estremamente complessa, siamo secondi solo alla Cina per numero di gallerie e siamo di gran lunga superiori rispetto agli altri. È vero che dall'altra parte abbiamo il 25% di tutti i traffici che ogni giorno attraversano le reti nazionali passano sul sistema autostradale.
Certo. E allora Tomasi, parliamo anche un po' del rapporto, devo dire, conflittuale che gli automobilisti, gli habitué dell'autostrada, viene da dire, hanno con i cantieri. E insomma, cerchiamo di rispondere anche a quelle che sono un po' le domande frequenti. Ad esempio, perché molto spesso non si vedono gli operai al lavoro, ma comunque ed evidentemente le corsie restano interrotte?
Allora, anche su questo è correttissimo, è vero, certe volte non si vedono gli operai al lavoro perché sono delle limitazioni che noi diciamo tecniche. Oggi noi stiamo applicando la norma e quindi prevede delle riduzioni di carreggiata per ridurre il carico in quella determinata posizione. Anche su questo il confronto con il Ministero è un confronto diciamo frequentissimo, in modo tale da applicare le norme e gestire il periodo transitorio nel modo migliore. Ma per poter rispondere, noi adesso in ogni cantiere andremo ad applicare un'informativa in modo tale che l'utente che passa avrà la possibilità di capire se in quel cantiere si sta lavorando, se in quel cantiere ci sono delle attività tecniche. Se posso, faccio una considerazione,
certo,
sui lavori.
Certo.
Anche da questo punto di vista andremo a raccontare i lavori che stiamo facendo, perché la semplificazione che il lavoro si può fare facilmente di notte o lo si può fare durante il periodo del lockdown è una semplificazione troppo semplice per la complessità dei lavori. Noi dobbiamo certamente cercare di ottimizzare quanto più possibile, ma ci dobbiamo rendere conto che qualche volta i lavori sono molto più complessi di poterli realizzare solo nell'arco di una notte.
Ecco, ha anticipato appunto quello che poteva essere una domanda che molti si fanno: perché non lavorate solo di notte? Allora, viaggiando sulla rete autostradale spesso uno incontra più cantieri, dice ma perché tutti quanti insieme? Poi oltretutto sono sempre sulla mia strada in quel momento, però va bene, la domanda appunto è perché tanti, tutti quanti contemporaneamente?
Allora, proprio questo era il ragionamento che facevamo prima. Inizio. Della necessità della norma. La norma è stato un passaggio estremamente importante per il sistema paese, perché ricordo che le norme che sancivano i sistemi di, diciamo così, di sorveglianza delle opere risalivano al 67, dove c'era stato un altro evento tragico nel paese. Dopo l'evento del Morandi stiamo ridisegnando le norme del paese per poter gestire il nostro patrimonio infrastrutturale. Queste norme devono gestire anche il periodo transitorio. Ovviamente, se non gestiscono il periodo transitorio, noi andremo a concentrare tutti i lavori nello stesso periodo. Questa è parte della discussione che stiamo facendo con il Ministero.
Le lancio subito proprio un assist, così stiamo parlando fuori onda di tutte le possibili sviluppi dal punto di vista dell'innovazione che ci possono essere a partire da questa app di cashback che Autostrade ha lanciato, ma che in futuro potrebbe avere veramente tanti campi di applicazione differenti.
Beh, certamente sì, ne discutevamo prima, semplicemente per all'inizio del prossimo anno noi saremo in grado di avviare un sistema dove con la lettura della targa sono in grado di dare la comunicazione diretta al cliente, quindi il cliente non dovrà più fare la foto del biglietto in uscita per dimostrare il suo percorso, ma la telecamera, una volta che noi abbiamo la targa, siamo in grado di dargli la notifica push in un centesimo di secondo. Questo che cosa vuol dire? Che con una piattaforma di questo tipo potremo andare a gestire la mobilità integrata non solo nel sistema autostradale, ma poter entrare anche nelle città metropolitane, e su questo stiamo lavorando in modo tale da avere piattaforme che siano in grado di dare questi servizi integrati anche al di fuori del sistema autostradale.
Ecco, quanto è importante il digitale proprio per rispondere alle esigenze di chi viaggia? Ho appena scaricato Free2X, eccola qui, e ho scoperto tra l'altro che è possibile anche verificare il prezzo dei carburanti lungo la rete autostradale, tema di strettissima attualità visti i tempi che corrono e i rincari.
Beh, l'integrare le informazioni credo che sia la vera svolta sulla mobilità. L'utente che si sposta il door to door deve avere la certezza del mezzo che può utilizzare, quindi non è solo l'automobile, ma quando entra in città anche gli altri mezzi, e quali sono i servizi annessi che lui può incontrare, avere la certezza dei servizi. Ci sta anche il fattore che dicevamo prima della possibilità di prevedere il proprio viaggio, cioè io per la prossima settimana, come quando andiamo a fare la prenotazione dell'aereo per vedere quando costa meno, faccio la stessa operazione per poter capire qual è l'ora migliore nella quale mi posso mettere in viaggio e quali possono essere i servizi che io posso utilizzare per fare quel viaggio.
Tomasi, sforzi importanti immaginiamo proprio per cercare di cominciare a migliorare la vita a coloro che stanno molto in autostrada. Ci scrivono gli ascoltatori, uno dei temi che viene più sollevato, però ci deve aiutare un po' lei, è pare ci sia una differenza importante tra le autostrade al nord e quelle al sud. Ci dà ragione agli ascoltatori, ritiene che non so, che forse ci sia un po' più impegno da mettere al sud?
Adesso questa è una domanda che esula un po' anche dall'ambito solo di Autostrade per l'Italia, un po' una domanda del paese. Certamente lo sviluppo del sistema infrastrutturale ha visto uno sviluppo molto più importante al nord rispetto al sud, e se noi vediamo i valori economici di sviluppo del prodotto interno lordo di questa regione, il fatto che ci sia infrastruttura, c'è anche sviluppo. Questa è una correlazione diretta, noi questo lo vediamo banalmente nei volumi di traffico, e nei volumi di traffico oggi per fortuna si sta verificando che ad esempio sul pesante, il pesante sta superando il 2019, e difatti il paese dimostra una resilienza al Covid. Però certamente la risposta è che abbiamo bisogno di infrastrutture per poter avere sviluppo.
Assolutamente. E tutte queste possibili applicazioni, ora noi stiamo parlando di reti autostradali, ma possono dare un contributo anche per la mobilità più cittadina, non so, applicazioni più nel micro, se vogliamo.
Allora, quello che stiamo cercando di integrare è mobilità integrata. Noi il vero successo per il sistema paese, non tanto per autostrade, è di riuscire a integrare le mobilità, e le mobilità non sono concorrenti una all'altra, non è che il ferro sostituisce la gomma, ma sono tutte funzionali per poter gestire la mobilità del paese. Porto solo qualche numero: il 70% oggi delle persone che si muovono nel paese si muove con un'auto, il 7% si muove su via ferrata. Per quanto io posso pensare di poter andare a potenziare il ferro, massimo posso arrivare ad un 11%, quindi rimarrà ancora importante. Nelle città però dobbiamo entrare anche nella micromobilità, quindi non possiamo solo pensare di gestire i grandi flussi, ma è nella micromobilità che possiamo lavorare moltissimo con queste piattaforme per poter dare, quello che le dicevo prima, un'informazione integrata all'utente che può facilmente sapere cosa utilizzare nel suo percorso e, come dicevamo prima, anche sulla parte dei combustibili nel modo più economico. Dietro questa sfida ci sta una sfida ambientale, perché se voi immaginate non solo il tempo perso, ma l'inquinamento che c'è per congestione nei nostri sistemi e nei nodi di attraversamento, qualora riuscissimo a ridurre quella congestione, oltre al tempo perso delle persone, che è un valore della vita, c'è un grandissimo vantaggio anche da un punto di vista ambientale.
Anche l'attenzione nei confronti dell'ambiente è importantissima, l'abbiamo capito in questo periodo, insomma, più che mai, e proprio l'ambiente, la salvaguardia del pianeta è al centro di molti vostri progetti. Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
Grazie in redazione a Giovanni Ferri a Milano, a Maria Paola Raiola a Roma, a Giusy Legrenzi
e Enrico Galletti. Ciao, alla prossima settimana.
A lunedì.